Tov tzadikim, Baruch Hashem, abbiamo una nuova settimana, abbiamo una nuova parasha e più di tutti siamo adesso a Rosh Chodesh Sivan, capo mese di Sivan, dice Midrash, il terzo mese dell'anno dove è il terzo fratello dalla Torah che è diviso in tre. A un popolo che è diviso in tre, ossia il terzo mese, il mese di Sivan, che la Torah che è divisa in tre, abbiamo la Torah, abbiamo i profeti, abbiamo gli scritti, viene dato dal terzo fratello, Miriam, Aaron e Moshe, a un popolo che è diviso in tre, Cohen, Levi e Israele. I Be'emet Tzadikim, questi sono giorni importantissimi. Tanta, tanta luce che scende del cielo in questi giorni. Sarebbe un peccato di non approfittare e prendere di questa abbondanza che scende in questi giorni. E non per niente, da oggi in poi non si fa Tachanun. Noi sappiamo che noi ebrei ogni giorno chiediamo scusa di Hashem per le nostre trasgressioni che abbiamo fatto, però in questi giorni non si farà più, perché c'è una luce così grande che, come che dicono le maestre, che un po' di luce manda via tanta buio. Quindi ancora di più che quando c'è tantissimo luce non si vede il buio. In altre parole, peccati, trasgressioni, non si vede. Perché? Perché la luce fa illuminare tutto. E questo è il concetto, che ci sono giorni che noi ebrei non facciamo Tachanun. Non facciamo non Tachanun perché siamo diventati angeli. È chiaro che noi siamo le stesse persone da ieri. Lo che è cambiato è che la luce è così grande che non si riesce più a vedere l'oscurità. Che ci sta a volte, sì, ha dentro ognuno che a volte sbaglia e non va nel modo diritto. I tzadikim, la festa di Sivan, quanto è importante questa festa. Dice Rabbi Saadia Gaon, questo giorno dove Moshe Rabbeinu è andato sul monte del Sinai, HaKadosh Baruch Hu è sceso e la Torah fu data al suo popolo, Atah Becharetanu. Nicola Amin, tu ci hai scelto noi da tutti i popoli. Tabechartanu Nicola Amin, verazita banu, ci ha voletto noi. E questo vekidashtanu ci hai santificato. E questo tzedikim, questa festa, forse, forse, in un senso questa è la festa più importante dell'anno. Perché in questa festa Hashem ci ha santificato. In questa festa Hashem ci ha scelto. In questo giorno siamo diventati un popolo, perché prima la ricevuta della Torah non eravamo ancora Yehudim. Sì? Avraham è il primo ebreo. Ebreo è un concetto di capire la verità. Tutti sono in un parte e tu sei all'altra parte, all'altro lato, me'ever ebreo. Però Avraham non era ancora Yehudim. Quando un uomo diviene Yehudim, quando nasce questo popolo che si chiama popolo di Israele, qui, quando riceviamo la Torah, dice Rabbi Saadia Gaon, El umatenu umma el abetoratenu akedoshah. Il nostro popolo non è un popolo, sino per la Torah akedoshah. E questo è tzaddikim che noi dobbiamo sapere. I Be'emet, molto interessante, che questa Torah che viene data sul monte del Sinai viene data sempre nella parasha di Bamidbar. Questo Shabbat leggeremo la parasha di Bamidbar. E perché dico che questa cosa è molto interessante? Dicono le maestri che il Tur ha scritto un canto, un tipo di poesia. E in questa poesia lui dice Minu veitzru. Sì, lui parla sull'ordine delle parashot nell'anno e lui dice che una delle cose in questa canzone che lui canta per fare capire qual è l'ordine giusto, Minu, Minu voglio dire, debete contare. Minù, dopo che avete contato, adesso Itzru, che voglio dire Itzru, adesso Atzeret, la festa di Atzeret, la festa di Shavuot, adesso state pronto a ricevere la Torah. In Bemet, la parasha di questa Shabbat è molto particolare. Tzadikim, noi da parashat Bo, che è la seconda parasha, sì, la terza parasha, scusa, del libro di Shemot. Là, per la prima volta incontriamo le mitzvot. Da parashat Bo fino adesso, ogni parasha, tranne uno, e questo forse parleremo un altro volto, ci sono mitzvot. Ogni parasha ci sono mitzvot. Mitzvot, precetti, le cose che si deve fare e cose che non si può fare. Però, stranamente, questa parasha Bamidbar è una delle unici mitzvot, parasha dopo parasha, che non ci sta nessuna mitzvah. E la domanda è: come può essere che la parasha che precede la ricevuta della Torah non ci sta manco una mitzvah in questa parasha? Almeno secondo il conto del libro del Chinuch, come lui divisi, non ci sono mitzvot. Tzadikim, ci sono due o tre parashat solo, dopo parashat Bo, dove non ci sono mitzvot. E la domanda è: perché questa? I Bemet, possiamo dire che la tema più importante di questa parashah è il fatto che il popolo di Israele viene contato. Kadosh Baruch Hu sceglie di contare il popolo e dice uno per uno, sì. Il campo di Dan dove è? Il campo di Efraim? E chi è il principe di ogni campo? E quanto ebrei, quanto gente c'erano in ogni campo? Ve'aham shochen le digle'em, e ogni tribù con la sua bandiera. Dice Shlomo HaMelech tel Shir HaShirim, Eviani el Bet HaYain. Mi ha portata il Bet Hayain. Bet Hayain, la traduzione letterale sarà la casa del vino. La casa del vino, sì, è il pub o il bar dove si va per bere vino. E viani il Bet Hayain. Hashem mi ha portata alla casa del vino. Vediglo alayava. Gli ha fatto rivelare la sua amore attraverso di me. Ovvio, che noi sappiamo che non può essere che il cantico del cantici, Shira Shirin, si parla della casa del vino dove si ubriaca. È ovvio che non può essere che Shlomo HaMelech sta parlando di questo. Qual è questa casa di Yain? Ma sì, la casa del vino è la casa o il posto, il monte dove abbiamo ricevuto la Torah. E il vino che viene chiamato Yain viene per la Torah. Il vino tzaddikim ha qualche caratteristica molto interessante. Iniziamo con la gematria. Yain fa yud, yud, nun, 10, 10, 50, 70. Noi, questo popolo che è iniziato con 70 persone che sono scese in Egitto, e abbiamo 70, sì, non più di questi. Siamo qui finalmente al fronte del Monte dei Sinai. Più o meno 3.000 giorni, 600.000 uomini tra 20 e 60 anni. Non solo questo. Dicono ai maestri che la Torah, Shivim Panim la Torah. Ogni parola che noi leggiamo in questa Torah ha 70 dimensioni diversi, 70 interpretazioni diversi. Non che uno contraddice l'altro, non è un libro di matematica o di filosofia, dove qualcuno, quando l'ha scritto, ha pensato su una cosa, perché un uomo può pensare su una cosa. No. Hashem, simultaneamente scrivendo una parola, stava parlando questa parola in 70 dimensioni diverse. E in ogni dimensione parliamo di un altro concetto. Non diverso dall'altro, non contraddittorio dall'altro, solo un altro livello. È come che quando un uomo va a giocare, le Havdil, un sport che è un sport diciamo, di box, uno di 80 kg può andare contro uno di 80 kg. Per uno di 80 kg non può andare contro uno che ha 120 kg, perché già perderà sicuro la battaglia, perché pesa di meno. Stessa cosa è un altro livello. O come la radio, è un'altra frequency. E questo i Vianney e il Beta Lion mi ha portato nella casa del vino e là mi ha mostrato, vedi, gloa la Yahweh. Ha fatto vedere a tutti quanto Hashem mi ama, quanto Hashem mi vuole bene. E questo è lo che noi diciamo a Tabe Hartanu, Hashem ci ha scelto da tutti le popoli. Però beh, si possono chiedere qualche domanda su questa scelta. Hashem davvero mi ha scelto? Dice il Midrash che HaKadosh Baruch Hu, prima di dare la Torah agli ebrei, è andato a ogni popolo, è andato agli Ismaeli, ha detto: volete ricevere la Torah? Perché so che c'è scritto là. Non uccidere, hanno detto no, uccidere fa parte della nostra cultura. È andato a Esa, che c'è scritto là? Non rubare, questo fa parte della nostra cultura. E così, da uno all'altro, fino che è andato al popolo ebraico, e il popolo ebraico ha detto: faremo e ascolteremo. Quindi siamo scelti. A me mi sembra che abbiamo le ultime che furono chiesti come la ultima probabilità, perché tutti gli altri hanno detto no. E che voglio dire, siamo scelti? Ibemet, si deve anche capire questo. E allora Haim HaKadosh dice che furono scelti, Hashem sapeva le risposte degli altri popoli, era chiaro. La domanda non era una domanda perché Ibemet pensavo che loro la ricevano. Era una domanda per fare capire a loro che loro non la vogliono. Questo è un concetto interessante. A volte io ti chiedo una domanda non perché voglio sapere la risposta, perché voglio che tu ti rifletti sulla domanda che fu fatta, che tu capisci meglio. Questo fa parentesi, una delle saggezze del Talmud, questo viene usato tantissimo. Si fa una domanda non per sapere la informazione, si fa la domanda per fare l'altro pensare sul soggetto, che lui riesce a arrivare al punto che deve arrivare. E comunque, tzadikim, in questa parasha, che è parashat Bamidbar, non ci sono mitzvot. E perché non ci sono mitzvot? Perché ricevere la Torah non è le mitzvot. Le mitzvot è dopo. C'è bisogno di qualche introduzione prima che uno è capace di ricevere la Torah. La prima introduzione è che lui deve sapere la sua importanza. E per questo in questa parasha il popolo viene contato. Quando io voglio sapere quantitativo, quanto ce l'ho, voglio dire che io dà importanza a questa cosa che ce l'ho in fronte di me, perché se per me questa cosa non è importante, a che mi importa a me quanto ci siamo? Però vi diglo alai ava, Hashem ha fatto vedere il suo amore. La parola diglo è molto interessante, perché la parola diglo ha la stessa radice, rivelare diglo, sì? Ha la stessa radice come la parola degel, che vuol dire degel, bandiera. Qual è il collegamento tra Hashem che rivela il suo amore e la bandiera? La verità è che in questa parasha siamo pieni di bandieri, perché quando queste tribù vengono sistemate nel deserto, ogni tribù aveva il suo bandiera e su ogni bandiera c'era un altro animale, un altro segno, sì? E qual è la storia delle bandiere? Dice il Midrash che quando gli angeli sono scesi sul monte di Sinai, che spettacolo! Il cielo si è aperto e gli angeli sono scesi dal monte. Jacob Avinu ha visto una scala con pochi de angeli. Quanto la parasha racconta che ha visto la scala con pochi angeli sopra e sotto. Qui un popolo intero non ha visto pochi angeli, ha visto tutti gli angeli celesti, tutti. Le mondi celesti, tutte le creazioni che c'erano, era una cosa, uno spettacolo che non possiamo immaginare. E questi angeli scendono per metterne corona sulle teste degli ebrei. Ogni ebreo ha ricevuto due corone. Uno faremo e uno per ascolteremo. E quando questi angeli scendono, che vedono a Israele? Che ogni angelo ha la sua bandiera. E la cosa ancora più strana, ogni bandiera è totalmente diverso dal bandiera del suo amico. Adesso, quanti angeli c'erano? Se noi diciamo che su ogni ebreo ogni angelo ha messo due corone, vuol dire che almeno 600.000 angeli c'erano là. Voi riuscite a disegnare 600.000 bandiere diverse? Sì, vi do un compito. Un compito? Sì, fate un disegno di 600.000 bandiere, però per favore, nessuno può essere uguale al suo amico. Sì, non penso che un umano può fare una cosa di questo genere, un bandiere che ha un senso. E quando gli ebrei hanno visto questi erano gelosi. Ha detto, anche noi vogliamo. Ognuno di noi vuole un bandiera. Anche noi vogliamo queste bandiere. La domanda è qual è la storia qui di queste bandiere, questo Degel? A sbemezza di chi una bandiera è la Torah, non una bandiera qui che viene usata oggi. È tutto sciocchezza. Una bandiera vera. Una bandiera rappresenta l'essenza dell'uomo e la bandiera rappresenta la missione dell'uomo. La bandiera rappresenta le capacità. Dicono i maestri, ogni angelo aveva un bandiera secondo le sue capacità, secondo le sue responsabilità e secondo il suo ruolo. E non c'è due angeli che hanno lo stesso ruolo. Perché? Da dove io so che non ci sono due angeli che hanno lo stesso ruolo? Perché non è prolifico. Se Hashem ha creato due angeli diversi, vuol dire che per forza ognuno ha un altro compito. Non c'è senso fare due che fanno esattamente la stessa cosa. È una cosa inutile, sì? È come che quando tu hai nella telefonia, ce l'hai la memoria che sta esplodendo, ci sono programmazioni che fanno? Cancellano le duplicate, foto duplicati, telefoni duplicati, perché tante cose tu senza vedere nel telefono ce l'hai doppio. Perché si capisce che non fa senso avere doppio volta la stessa cosa. Quindi per forza che ogni angelo aveva un compito. E dicono ai maestri, Oseh Shalom Bimromav, quello che fa pace nel cielo, lui farà pace tra di noi. Che vuol dire fare pace nel cielo? Molto semplice. Perché 600.000 hanno un compito diverso e nessuno è geloso dell'altro? E c'è pace tra di loro? Noi, a volte, non noi, per l'uomo, quanto litigano perché vogliono tutti fare la stessa cosa. Vediamo la politica, tutti vogliono essere presidente, tutti vogliono essere maestri, tutti vogliono comandare, tutti vogliono essere capo del negozio, eccetera, eccetera. Kadosh Baruch Hu ha fatto vedere che può essere armonia, però l'armonia viene solo attraverso la comprensione che ognuno ha un compito diverso. Se capisci che la tua bandiera non può essere uguale come la bandiera del tuo amico, non c'è una ragione per litigare, perché tra di noi non c'è competizione. Che io non posso fare lo che tu devi fare e tu non puoi fare lo che io posso fare. E anche se potresti fare lo che io posso fare, non sarebbe degno perché fui creato tu per fare una cosa diversa. E questo Vediglo Alayava, Hashem ha rivelato il suo amore al popolo. Come ha rivelato l'amore? Fare capire a loro che ognuno è importante. E Hashem ha contato uno a uno, un, due, tre, ognuno. Si racconta sul Rebbe che lui tutto il giorno riceveva gente e dava dollari, questa è la usanza del Rebbe. E a volte erano file, ore di fila, ora, non uno, non due, migliaia di persone. Il Rebbe non era seduto sulla sedia, era a piedi, sì. C'era là cosa per appoggiare, c'era come un armadio, la bima, però comunque appoggiare o no, sai, a piedi, no? Noi sappiamo per esempio di Kippur, quando la preghiera deve essere a piedi per una mezza ora, a volte mezza ora, 40 minuti, anche se ci appoggiamo, già ci stanchiamo, quanto tempo possiamo essere a piedi? Vogliamo sedere? Ore! E tu di me, un giorno, e anche era, non era giovane, cioè era anziano, dovrebbe, cioè, che si dovrebbe dire, come fai? Come fai? Spiegaci, come fai? Come fai? Come fai a essere ore così a piedi, ognuno con le sue cose? Hai detto, dimmi, se tu lavorasti nel diamante, ti stufava o stancava di contare le diamanti? No, ogni diamante, wow, vale 2 carat, 3 carat, piccolo, bello, bianco, SI1, VS2. Eccellente, senza tutte le cose, perché così io anche, io non mi stufo, io sto con tanto diamante. E questo è quello che Akadosh Baruch ha fatto. Akadosh Baruch, prima di dare la Torah, ha rivelato al popolo ebraico quanto Hashem ama ognuno di noi. Non solo quanto Hashem ama quanto ognuno di noi è un disegno unico, ognuno di noi ha la sua bandiera. E questo lo che è il punto del deserto, non ci sono mitzvot, mitzvot è dopo. Prima deve capire questo, che noi siamo un popolo unito e ci sta unione tra di noi perché ognuno di noi è importante e nessuno di noi può essere cancellato. Perché se dobbiamo cancellare qualsiasi uomo, non era nato. E questo tzaddikim fa parte del popolo ebraico. Però la domanda che io voglio chiedere oggi nella lezione sembra forse una domanda così, però una domanda che c'è tanto di riflettere. Quando si dice io sono ebreo, che voglio dire essere ebreo? Qual è la definizione di un ebreo? Se domani vi viene il tuo figlio, ti dice papà, mamma, perché siamo ebrei? Che voglio dire essere ebrei? Qual è la differenza tra me e il mio vicino? Ognuno forse darà una risposta diversa. C'è uno che dirà essere ebreo, voglio dire avere un cuore di oro, come che abbiamo imparato, ve'ahavta le'rachah kamocha, ama tu prossimo come tu stesso. Abbiamo parlato tante lezioni su questi concetti. Questo voglio dire essere ebreo, aiutare, dare tzedakah. Questa sarà una risposta? Può essere una risposta valida. C'è chi dice no, essere ebreo voglio dire avere 613 leggi, che tu nella tua vita ce l'hai legge che tu debbi compiere, debbi seguire. Il fatto che tu hai accettato 613 leggi fa da te ebreo? C'è chi ti dice no. Tu sai che vuol dire essere ebreo? Ebreo voglio dire che tu sei il rappresentante del creatore e tu sei quello che deve portare luce dentro l'oscurità del mondo, che questo mondo viene chiamato del Zohar Alma di Shikra. È la verità di chi? Tutte le risposte sono giuste, però non è la definizione, perché io voglio una definizione. Che voglio dire essere ebreo? E per rispondere a questa risposta voglio raccontare una Gemara. Si racconta su Rav Yosef, che Rav Yosef Tzadikim era uno dei più grandi rabbini. Lui era il Rosh Yeshiva di Pumpedita in Babilonia, nell'epoca del Talmud babilonese c'erano due o tre yeshivot e la yeshiva più grande era Pumpedita. E il maestro di questo era Rabbi Yosef. Rabbi Yosef, lui è l'alunno di Rabbi Yehuda HaNasi, il famoso Rabbi Yehuda HaNasi, quello che ha scritto le Mishnayot, quello che ha scritto la Torah orale. Le sue alunni sono Abaye e Verava. Non c'è caso un trattato nel Talmud babilonese dove non troviamo discussione tra Abaye e Rav. Rav Yosef era un gigante. E si racconta che lui ogni anno nella festa di Shavuot faceva fare della sua moglie un vitello che ha 3 mesi e che è buonissimo, è il terzo vitello della madre e lo cucinava in un modo speciale. È una delicatezza, la mamma dice, chi non ha mangiato questo piatto non sa che voglio dire mangiare. E quando mangiava questo piatto diceva così, il male Yom HaKagari, se non era per questo giorno, così diceva tutto questo giorno, il giorno di Shavuot, il giorno dove abbiamo ricevuto Torah. Kamma Yosef Ika Beshuka. Quanto gente ci sono nel mercato che si chiamano Joseph? Questo è quello che lui diceva. Dico un'altra volta. Il male è Auyoma. Se non era per questo giorno, quanto Yosef? Quanto Giuseppe ci sono nel mondo? Quanto? C'è un italiano si chiama Giuseppe, un americano si chiama Giuseppe, un cristiano che si chiama Giuseppe, un musulmano che si chiama Giuseppe. Quanto Giuseppe ci sono? Se non per la Torah, io ero uno di loro. E per questo io devo festeggiare. Kamma Yosef Ikabeshuka. Benissimo. Stiamo festeggiando. E la domanda perché quanto Joseph ci sono nel mercato? Perché viene usata la parola mercato? E anche ce l'ho una domanda: perché lui parla di se stesso? Perché dice quanto gente ci sono nel mondo che si chiamano Joseph? Perché non poteva dire quanto gente ci sono nel mondo? Perché usa il suo nome? E anche non è un po' discriminatorio. Ossia, se non la Torah, io facevo parte di loro, che loro non va bene, solo tu va bene. E per capire questo, dobbiamo capire questo nome Yosef. Che voglio dire questo nome Yosef? Perché Yosef viene chiamato Yosef? Sappiamo che Giacobbe aveva Lea. La prima moglie le ha portato tanti figli maschi, aveva 6 figli maschi. C'era Bilha, la concubina, aveva due, la Shifra, c'era Zilpa, aveva due. E Rachel, la moglie amata, ha fatto solo uno. E come ha chiamato questo figlio Giuseppe? Perché? Yosef li Hashem ben Acher. Qual è la traduzione di Yosef? Yosef, voglio dire, aggiungere. Aggiungi a me un altro figlio. Quindi perché Yosef si chiama Yosef? Perché Rachel ha una richiesta del creatore. Riconosce l'Olam, io sono la moglie amata e le altre mogli hanno più figli di me. Dammi un altro figlio. Il Sadiki, forse è un po' problematico, no? Immaginate che gente vengano a Yosef e lo chiedono, dimmi, perché la tua madre ti ha chiamato Yosef? Ah, mia madre ha voluto un altro ancora. Quindi sembra che la cosa importante non sei te, è il tuo fratello, sì? Perché ti chiama? Come ti chiami? Ah, io mi chiamo Aggiunge. Ma che vuol dire Aggiunge? Sì, quando sono nato mia madre ha voluto anche un altro di più. È un po' offensivo chiamare un figlio in un nome che significa che non basta lui, voglio un altro? C'è una problematica forse in questo nome? Sì, io mi chiamo Aggiunge. Ah, bello. Che vuoi? Ah, voglio un altro. Ah, quindi tu non basta. Però c'è chi lo interpreta in un modo diverso, che forse è più bello. Aggiungere non deve essere una cosa esterna. Aggiungere può essere una cosa interna. Abbiamo detto all'inizio che ognuno che è nato, che è creato, ha un compito. E questo compito vuol dire che lui deve aggiungere qualcosa su questo mondo. Qualcuno, ognuno di noi ha una cosa che lui deve portare che non ci sta in questo mondo senza di lui. Forse quando Rachel lo chiama Yosef, possiamo capire in un modo più metaforico, non aggiungermi un altro figlio in un modo materiale, e aggiunge che questo figlio riuscirà a arrivare all'obiettivo perché fu nato, che riuscirà a aggiungere in questo mondo lo che è il compito suo di aggiungere. E questo tzaddikim la storia. Quando Yosef dice quanto Giuseppe ci sono nel mercato, ci sono tanti tipi di gente che cercano. Ci sono gente che cercano la filosofia e ci sono gente che cercano ognuno, qualsiasi uomo che nasce, cerca nella sua vita qual è la cosa che lui può fare. E forse quello è il punto. Per spiegare meglio, è molto profondo, cerco di spiegare meglio. Un giorno c'erano sei genti ciechi, non hanno visto mai nella loro vita. E l'hanno portato, sono nati ciechi, poveracci, non hanno mai visto niente. E l'hanno portato a fronte un grande elefante. Questi ciechi non hanno visto mai un elefante, il primo mette la sua mano e lui sente la spalla dell'elefante e lo chiedono di me, a questo cieco lo chiedono che stai toccando? Lui dice: io sto toccando un muro, una cosa così forte. Mi sembra che sto toccando un muro. No? Un cieco non vede, non ha visto mai un elefante. Pensa che ha la pressione nella mano che è un muro. Si prende il secondo cieco, e questo cieco tocca nelle denti. L'elefante ha due denti bianchi così grandi, no? Fatto da, non so come si dice in italiano, ivory, sì, è una cosa preziosa, si uccide l'elefante per questa cosa. Questo cieco mette sulla cosa dell'elefante e lo chiede di me, che stai toccando? A me mi sembra una spada, così, con un punto forte. Viene il terzo, tocca anche l'elefante. Dove lo attacca il suo naso? Noi sappiamo che l'elefante ha un naso così lungo. Appena che lui tocca, ha paura. E che c'è? Questo è un serpente. Io non lo voglio toccare. Ho paura del serpente. Viene il quattro cieco. Lui tocca la gamba dell'elefante che va così e sotto si allarga. Dice: questo mi sembra un albero. Ha la forma di un albero. Viene il quinto, tocca l'elefante. Dove lo toccò? Nelle orecchie. Dice: questo. Come si chiama questo? Si dice fan in inglese. Quando uno ha calda, prende una cosa così per fare vento. Sì. Ha detto: questo è questo, queste orecchie. E che quando uno ha caldo per fare venti. Viene il sesto e l'ultimo cieco. Lui tocca la coda e lo dicono: che dici? Che è questo? Dice: questa è una corda per fare un nodo, per legare cose. È una corda. Incredibile. Sei persone hanno attaccato lo stesso animale e ogni uno di loro è convinto che è una cosa diversa. E adesso io vi ho, c'è una domanda: chi da loro aveva ragione? E questa è la cosa ancora più miracolosa. Nessuno di loro aveva ragione. Però ditemi, loro erano convinto che il muro, quello che pensava che era un muro, era convinto che era un muro, sicuro di sì, era pronto anche a scommettere. Quello che pensava che era un serpente era sicuro, sì, era pronto anche a scommettere. Dice Rabbi Yosef, Il maleatorà, kamma yosefika beshuka. Quanto gente vanno nella strada e cercano l'elefante e uno pensa che è un muro, l'altro pensa che è un serpente, e l'altro pensa che è una corda, e l'altro pensa che è un albero. E infatti, dice Rabbi Yosef, sono tutti ciechi. Nessuno capisce niente. La stessa si racconta, solo per fare capire, dacci un metaforo più bello. Un giorno tre persone, per la prima volta in loro vita, vedono un pianoforte. Non sapevano, non hanno mai visto un pianoforte. E il primo dice: questo mi sembra una cosa fatta da legno, un tavolo speciale da legno, o che lui è un falegname, per mettere qualcosa per mangiare, forse. Dopo viene un altro che è studiato ingegnera. Disse questo ingegnere che... questo mi sembra una macchina, tutte queste cose, le corde qui, deve essere una macchina, qualcosa speciale. O viene un ignorante, uno che non capisce niente, a me mi sembra un pezzo di legno, non so che state parlando, non vedo né tavolo né macchina, vedo un pezzo di legno, uno così, poveraccio. Finalmente viene quello che capisce, se no non è un tavolo, manca una macchina, manca un pezzo di legno. Questo è un strumento che fa musica. E lui inizia a suonare. Di da, di da. E loro dicono: wow, Tzadikim, questo voglio dire essere ebreo. Voglio dire essere ebreo, vuol dire che tu capisci che l'elefante è un elefante. E tu capisci che la piano è un pianoforte. Ebreo voglio dire che chi non è cieco, chi sa tutto, chi vede tutto, chi ha creato tutto, ti ha dato la verità su ogni cosa che c'è in questo mondo. Questo voglio dire essere ebreo. Voglio dire essere ebreo è che tu ce l'hai il libro delle istruzioni della verità assoluta. Non deve andare nel mercato cercare le mie risposte. Ci sono tante che vogliono essere Yosef, vogliono aggiungere cosa, vogliono fare perché non sanno, forse quello giusto, forse quello, forse così, forse cosà. Noi non siamo questo popolo. Noi siamo il popolo, siamo ebrei, siamo scelti perché? Per ricevere la verità. Questa è la differenza tra te e tuo vicino. Quale differenza tra te e lui? Che tu sai la verità. Lui non la sa. Poveraccio, non perché è stupido, non perché è malo, non perché è cattivo, perché in un senso è cieco. Perché in un senso non hai mai suonato un pianoforte, quindi non capisci. Solo Hashem, quello che ha creato il mondo, sa questa cosa. Adesso, quale lavoro nostro? Molto semplice. Se abbiamo la verità, nessuno può dire: se tu sai la verità, ovvio che stai seguendo questa verità, vero? Vero, mamma, che si deve fare così? Perché sì, si deve fare così. Il bambino capisce subito che si deve fare così. Essere ebreo e avere la verità dentro la tua tasca, dentro la tua testa, averlo accessibile nel Humash, aprirlo, c'è tutto qui, e seguirlo. Questo è il lavoro tuo. Del momento che sei nato, fino all'ultimo respiro, fino a 120 anni, questo sarà la tua lavoro. Non cercare la verità, non siamo un popolo che cerca la verità. Noi la verità ce l'abbiamo, punto. Siamo scelti. Il nostro lavoro è seguire questa verità. Faremo e ascolteremo. Faremo perché per noi è chiaro che la verità è vera, manco la dobbiamo ascoltare. Faremo! Andremo con questo libro. E questo tzaddikim, lo che uno deve sapere, sì, è ovvio, tutto che abbiamo detto all'inizio fa parte, ama tuo prossimo come tu stesso fa parte, e avere 613 mitzvot fa parte, illuminare il mondo e essere l'ambasciatore di HaKadosh Baruch Hu fa parte, però fa solo parte fa parte di essere Yehudi. Essere Yehudi voglio dire avere la verità dentro la tasca. Questo voglio dire essere il popolo scelto, avere risposto su tutte le domande, o almeno avere la possibilità di trovare le risposte su tutte le domande. Quanto siamo fortunati, quanto dobbiamo ringraziare Hashem, abbiamo questa verità dentro di noi. Lo dobbiamo pregare che Hashem ci aiuta a seguire questa verità, perché non è facile, non è facile, non è facile. A volte un uomo sa la verità e c'è Yetzer che lo disturba. Ma questa è la cosa più bella. Dice HaKadosh Baruch Hu, HaMa'or Sheba Machziro Lamutav. Questa Torah è una verità che più che tu la studi, più che riesci a seguirla, più che ti illumina. Questa Torah non è un libro così, è una verità in un modo assoluto. La tua anima, quando tu leggi la Torah, piano piano si inizia a purificare, anche se non fai niente, non devi fare niente, basta che inizi a leggere la verità, perché la verità è una luce così, che non è una verità materiale, è una verità assoluta del Creatore stesso, che ha un potere di illuminazione di mandare via tutto, che Amalek, Amalek viene dalla parola Safek, che Yetzerah, questo è il suo lavoro, ti metti dubbio su tutto, non avere dubbio, Moshe emet, tutto ratò emet, e questo è l'amore più grande. L'amore più grande che Hashem ha fatto vedere, che ci ha dato le risposte, ci ha dato la verità, ci ha dato il cammino, ti ha dato tutto. La sola cosa che deve fare è seguire. Possa Hashem aiutare ognuno di noi a seguire il cammino di Hashem ancora di più, andare nella verità ancora di più, essere illuminati ancora di più, fare la preparazione per ricevere tutta questa luce che scende, questa verità, questa abbondanza, questa spiritualità, e così migliorare ancora e ancora e ancora e ancora e ancora, ancora fino di esserci il popolo che santifica il tutto il mondo, fino che arriverà il Mashiach, e che tutti, perché che vuol dire Mashiach? Vogliamo Mashiach? Che vogliamo? Mashiach è una rivelazione della verità, quello vuol dire Mashiach, non è più di questo, non è più di questo, non è magia, non è miracoli, sì, ci saranno, però non è quello che stiamo cercando, vogliamo rivelazione della verità, questo è lo che vogliamo, che ognuno di noi possa ricevere la Torah. Chag Sameach e Shabbat Shalom.